Sì, cosa diceva Paolo è importante, perché credo che quello che stiamo vivendo, quello che vorremmo vivere oggi pomeriggio, permettetemi il termine, ma è così, è anche Eucaristia. Nel senso che, pensando alle prime comunità cristiane, questo si faceva. I cristiani facevano molto poco in realtà, o facevano l'essenziale. Ci si ritrovava il giorno del Signore, esattamente la domenica, per fare sostanzialmente due cose: ascoltare la parola e spezzare il pane. La conseguenza era, e dovrebbe sempre essere, una terza cosa: la carità, la condivisione, la comunione. No, è interessante che gli Atti degli Apostoli, per esempio, ci dicano: quando si fa questo insieme c'è la Chiesa. Non è che ci dice strutture e avanti e cento cose, no? Poi queste possono arrivare per tanti motivi, ma è molto interessante riscoprire, credo anche oggi, questa esperienza. Darci tempo, come si diceva adesso, e questo è pane. Questo vuol dire risentire tra di noi un cibo che sia solido, che ridia un minimo di consistenza alla nostra umanità, ai vostri legami di coppia, riconoscendo che ogni legame ha in sé bisogno di un pane più grande, per poter essere appunto custodito, per poter essere guidato, per poter essere riscaldato sempre, ogni volta da capo. Allora, quello che io vi offrirei sarebbe esattamente una riflessione così, non vuole essere una conferenza oggi pomeriggio, e mi pare che non sia questo il nostro fine, ma sia quello di lasciarci riscaldare dalle parole del Vangelo, che vedrete ci sorprendono. E mi fermo su questa parola, perché essere sorpresi vuol dire essere presi, coinvolti dall'alto, cioè da qualcosa che non siamo noi a produrci, da qualcosa che non è frutto soltanto ed esclusivamente delle nostre fatiche. Se ci pensiamo, questa è una cosa fondamentale, ma per la vita di sempre. Le cose fondamentali della vita non sono mai quelle che semplicemente ci costruiamo noi, ma sono quelle che ci sorprendono. Pensate all'innamoramento, voglio dire, questo è, no? Cioè non è che uno si alza al mattino e dice: oggi mi innamoro. Non è successo così per nessuno, è accaduto. Ma potremmo fare un sacco di esempi, anzi, primo esercizio spirituale, sarebbe bello oggi pomeriggio domandarci tutti i momenti in cui siamo stati sorpresi, cioè presi da sopra, rispetto all'altro che ci è venuto incontro, rispetto all'innamoramento, rispetto ad una decisione che abbiamo preso. Poi è chiaro che ciò che ci sorprende è ciò che ci viene incontro e coinvolge proprio noi, riguarda noi. Ma se non avessimo momenti così, non ci muoveremmo, non riusciremmo a costruire nulla. Ecco, da questo punto di vista, il Vangelo è proprio qualcosa che sorprende. Dal Vangelo le parole che non ti aspetti. Allora, forse oggi pomeriggio, incrociando la parola del Vangelo, ci lasciamo sorprendere e forse scopriamo qualcosa che, chi lo sa, forse non sapevamo, o riascoltiamo una volta tanto, o ascoltiamo per la prima volta. Se c'è la parola in assoluto che dovrebbe sorprenderci del Vangelo, non è soltanto un'espressione, ma il fatto che quando apriamo il Vangelo in realtà non troviamo una dottrina, non troviamo un dogma, non troviamo una legge. Questo ci sorprende. Che cosa troviamo? Una storia. Questa è la fede cristiana, non una fede in una dottrina fissa e immutabile, non la consegna della propria vita ad una legge fine a se stessa. Apriamo il Vangelo, la prima cosa di cui ci dovremmo innamorare, cioè lasciarci sorprendere, e che siamo di fronte ad una storia. Allora cominciamo a intuire: nessuno di noi è soltanto un puntino, un attimo. Anche noi siamo storie, o no? Pensiamoci. Abbiamo un passato, faticoso, bello, ciascuno al suo, con le sue ferite, con i suoi fallimenti, con le cose buone che si porta dietro. Siamo il nostro presente, siamo qui, a fare i conti con il nostro passato, a vivere quello che oggi stiamo vivendo, ma se siamo una storia siamo anche un futuro. Stiamo camminando verso qualcosa. Allora, la prima cosa che ci dovrebbe far sorprendere è questa. Quando noi apriamo il Vangelo sentiamo tutto il respiro di una storia. Dio che si fa storia, che ha tempo, che allarga il tempo. Altrimenti noi non potremmo vivere se pensassimo di essere solo un puntino, un momento della nostra storia. Guardate, sarebbe una forma di idolatria prendere un pezzo della nostra storia e pensare che sia il tutto. Non ci sarebbe più scampo per nessuno, vero no? Io sono il mio fallimento, grazie, lo sapevo già. Detto ciò, se tu non sei una storia e ti identifichi soltanto con un momento della tua vita, non c'è scampo per te, vero? O se tu sei soltanto il tuo presente, l'attimo fuggente, problema grosso per i giovani oggi, c'è una verità in questo, soprattutto il giovane che dice io vivo oggi, ho tutta la passione della vita, c'è una verità in questo, ma se tu ti dimentichi che sei anche un passato e cammini verso il futuro, sei come appiattito soltanto lì. Allora questa mi sembra la parola promettente, liberante del Vangelo. Lo apri e trovi una storia. Grandioso, eh? E allora ti apre, rimette in circolo il tuo passato, il tuo presente e comincia ad aprirti verso il futuro. Un tempo disteso, lo diciamo anche tra di noi, no? Come sei disteso? Appunto. Cioè c'è qualcosa che si muove, che va avanti, ok? Ecco, questo lo ripeterò un po' fino alla noia, perché mi sembra che sia realmente un po' la sorpresa, no, che deve rimetterci in movimento ogni volta da capo quando apriamo il Vangelo. E dunque se si tratta di storia, si tratta di una storia vera, reale, e vedremo, vi farò degli esempi, il Figlio di Dio, impara a diventare figlio. La sua è una storia, esattamente come la nostra. E vi farò degli esempi. Prima però sul foglio mi introduco al tema attraverso questa frase di De Benedetti, che è un esegeta molto famoso, già un po' anziano, ma che rimane uno dei migliori esegeti a livello italiano, il quale in un suo bellissimo libro sulla speranza, intitolato Ciò che tarda avverrà, siamo in avvento, si fa bene questa frase, a un certo punto dice questo, leggo sul foglio, pensando alla Bibbia, va bene, quindi a tutto il racconto biblico, dall'inizio alla fine, dice, la specificità del credente sta nella fiducia certa che l'Egitto è alle spalle, e la terra promessa c'è, ed è davanti. Cominciate a sentire la sorpresa della storia. Che cos'è la scrittura? È l'esperienza di un popolo che non vive la sua vita in un istante, ma appunto attraverso una faticosissima storia che sta tra il passato, l'Egitto, Faraone, no? Vi ricordate? E quel lungo cammino di libertà, deserto, che conduce poi verso il futuro, la terra promessa. Ciò non vuol dire, continua il nostro autore, che la storia abbia un senso. Poi lui ci dice, probabilmente non ce l'ha. Che cosa vuol dire questo? Che il senso della storia non è già là davanti a noi, prima che noi ci mettiamo in cammino. Meno male, eh? Meno male. Ma il senso della storia, qui è il paradosso della fede, le verrà dato. Allora tu intanto fidati, mettiti in cammino, vivi la tua storia. Nella misura in cui fai questo e lavori su questo, il senso di quello che vivi ti verrà dato. Ma tu non puoi saperlo prima come sai una legge, come sai un concetto, come sai un dogma. C'è una frase bellissima dell'Antico Testamento che Yahweh, Dio, pronuncia nei confronti di Mosè, il quale è molto titubante nell'uscire dall'Egitto e così via. Vi ricordate tutta la storia, la fatica di Mosè di mettersi in cammino. Quando a un certo punto Yahweh dice: ti chiedo una cosa, cerca di attraversare tutte le mie vie. Noi potremmo tradurlo: non solo un pezzetto, non solo il passato, non solo il presente, non solo il futuro. Mosè, ti chiedo di attraversare tutte le mie vie, perché c'è qualcosa che ancora non è scritto, è il tuo futuro. C'è qualcosa che ancora non c'è e io sarò di nuovo là per te. Sapete il famoso nome di Yahweh, eh? Io sono colui che sono. In realtà dovrebbe essere tradotto: io ero colui che sarà. Noi non abbiamo un verbo così in italiano. L'ebraico, pensate, esprime il passato, la memoria, attraverso un verbo che però dice anche il futuro. Cioè, a me pare una genialata questa cosa, eh? Io ero, cioè guarda quello che succede nella tua vita, colui che sarà. Uguale, tu non sei un puntino, questa è una speranza per te. Lo diciamo nei termini di Mosè: Signore, io sono balbuziente, pezzetto della sua storia. In passato o fino qui mi sono ritenuto balbuziente. Dio dice: attraversa tutte le mie vie. Chi ti ha detto che tu sarai balbuziente per sempre? Io sicuramente no. E infatti poi succederà quello che succederà. Ecco, mi pare che questa sia una sorpresa di tutta la scrittura, vedete? Noi siamo sempre dentro questo movimento. La tentazione di fermarci al passato, all'Egitto, dilatando peraltro le nostre eventuali ferite o fallimenti, oppure la possibilità di riprendere in mano tutto quello che siamo, dunque anche le nostre storie molto difficoltose, ma verso una promessa, verso qualcosa che ci verrà dato nella misura in cui camminiamo. Ecco, in questo senso il libro della Bibbia non ha nulla di archeologico, come si dice, no? Cioè, perché va indietro, ma prosegue di continuo in avanti, proprio perché questo è il senso di una storia. Se noi fossimo una legge, un concetto, un dogma, non c'è bisogno di tutto questo, vero? Cioè, tutto è ben definito, tutto è bello chiaro. Apparentemente uno potrebbe dire: che bella questa roba qua, no? Un bel idolo però sarebbe, ma se ci scavi un attimo vuol dire non c'è scampo per nessuno, eh? O così o stop. Qui invece la scrittura, ecco che ci sorprende, cioè ci racconta di Dio attraverso la fatica, ma anche la promessa di una storia. Allora, quando voi leggete questi testi, dovreste sentirvi parte di una storia. Il testo vi prende realmente, in modo proprio concreto, corporeo, ci porta con sé e ci introduce dentro una storia che incrocia le nostre. Cosa succede? Nessuno lo può sapere in anticipo. Può accadere anche la sorpresa delle sorprese, come un sacco di volte già successo nelle nostre storie, quando abbiamo ripreso qualcosa che sembrava irrimediabilmente fallito. Ci rendiamo conto che la scrittura ci dice: quando succede questo, lì c'è Dio. Wow, wow, mica da poco, eh? Allora proviamo due passaggi tra i moltissimi che si potrebbero fare. Io me ne lascio alcuni, se poi dietro avete eventualmente la Bibbia o...
non abbiamo detto il
portale. Non ci ho pensato, no, ma è colpa mia, va bene lo stesso. Però io vi lascerei comunque alcuni testi di riferimento molto precisi su cui eventualmente poter riflettere. Magari li possiamo leggere anche qui. Partiamo da quello che vi dicevo prima. Non c'è tanto una parola del Vangelo che ci sorprende, quanto il fatto che il Figlio di Dio impara a vivere, impara ad amare, impara a diventare figlio. Allora questo mi sono chiesto se può servire a ciascuno di noi per imparare o reimparare a vivere, ad amare, a ristabilire un legame, a eccetera, no? Quante cose tutto questo può dire alla vita di ciascuno di noi e a storie che sono molto diverse. L'effetto sorpresa dell'amore e della sua promessa per lo stesso Gesù. Che cosa succede? Che l'esperienza dell'amore, del voler bene, della cura, è una sorpresa per lo stesso Gesù. Neanche lui lo sa in anticipo. Ci siamo? Questo mi sembra proprio bello. E provo a dirvelo attraverso tre episodi, tre passaggi, che sono poi tra quelli più fondamentali della vita di Gesù. Il primo passaggio, siamo in Avvento, ormai verso il Natale, ecco, mi sembra che non possa che essere il racconto della nascita di Gesù. Qui ci troviamo a Betlemme, siamo attorno a Betlemme. Una vita ricevuta, custodita, educata, e qui vi lascerei il capitolo secondo del Vangelo di Luca, dal versetto 1 al versetto 20, e cioè quel testo che ci racconta in modo molto sciolto e anche molto preciso la nascita di Gesù. Visto che non avete sotto mano il testo, io ve lo leggerei un istante, bene? Solo per farlo risuonare in modo veloce. Ripeto, siamo al capitolo 2. Hai voglia? Grazie. Dall'1 al 20.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme e vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano visto e udito, come era stato detto loro.
Sentite anche la lunghezza, avete notato? Cioè, come mai un evangelista sottolinea in modo così preciso tutto ciò che avviene prima della nascita di Gesù? movimenti vari, attese, e poi gesti molto precisi. Domanda: c'è qualcosa che ritorna di continuo, quasi come un ritornello, dei particolari, avete notato? C'è un ritornello che ritorna, 2-3 volte forse, avete intuito? Col testo sotto mano sarebbe meglio, Però mi stupisce sempre che quando si legge questo testo c'è questa benedetta mangiatoia, che qua, sì, abbiamo capito, ok? Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Prima, troverete un bambino avvolto. Poi, se non l'avete ancora capito, troverete un bambino. Basta. E invece no. Cioè, vedete, questa cosa che continua. Perché? Perché senza dubbio gli evangelisti ci stanno dicendo: l'evento dell'incarnazione è un evento reale, concreto, non è solo una simbologia astratta, è davvero un avvenimento. Non solo, ma è esattamente da quei gesti che Gesù ha ricevuto, che Gesù stesso ha imparato a riconoscersi figlio. Perché c'è qualcuno che l'ha avvolto in fasce, perché c'è qualcuno che l'ha posto in una mangiatoia, e questo vuol dire che Gesù diventa già pane, per altri, già nel momento in cui viene al mondo. Eppure, tutto questo Gesù non lo comprende, se non a partire da gesti che lo hanno preceduto, dalla custodia che Giuseppe ha avuto per lui, dalla cura che Maria ha avuto per lui. Questo penso che lo cogliamo ancora troppo poco. Eppure, se l'evangelista ci lascia così tanto tempo a contemplare tutto quello che è avvenuto attorno a quella mangiatoia, i gesti, le parole, le attese, i pastori, chi va, chi viene, poi aggiungiamo gli altri testi, no? Matteo, i magi che arrivano. E perché qui c'è un segreto, questo sì che ci sorprende, che cioè il segreto intanto della nostra vita è imparare a riconoscerci figli, e cioè la nostra vita intanto è ricevuta, non ce la siamo data da noi, ecco. Eppure questo vale proprio per Gesù, capite? Questo sorprende, e tanto, perché intanto ti dice: il mondo non è iniziato con te. Se tu sei qui è perché qualcuno ti ha abbracciato, qualcuno ti ha messo in una mangiatoia, ti ha avvolto, ti ha unto, ti ha pulito, vedremo poi dopo, ti ha dato da mangiare. Interessante questo, Ecco perché ho messo una vita ricevuta, custodita, educata. Poi noi a volte abbiamo un'idea di educazione un po' strana, no? Cioè, ho un tempo l'educazione che, insomma, ti soffoca, rispetto a cui, no, oggi si dice: siamo tutti liberi, non bisogna più dare niente. I due estremi. Ma nessuna di queste due cose ha un senso di per sé. L'educazione è quel famoso cammino attraverso cui la tua libertà può riprendere le cose belle, buone, si spera, che altri ti hanno dato. Allora, la prima sorpresa è questa, ve la lascio soltanto lì, è sullo sfondo, perché oggi è un ritiro, quindi le conseguenze le traete voi. E che cosa può voler dire quel testo per me? Un esercizio interessante sarebbe proprio questo, andare a vedere qual è stata la mia mangiatoia, quale è stato il momento in cui mi sono sentito effettivamente amato, desiderato da qualcuno. Guardate che questo lavoro dobbiamo farlo sempre, di continuo, per non essere risentiti con la vita. Io ho un po' l'impressione che ultimamente ci siano tanti nostri cristiani che partecipano alla domenica a messa, ma sono di un risentito, non so, sembra che la dimensione della figliolanza, del ricevere, dunque il ringraziamento, sia venuto molto meno. E pensate anche nel nostro mondo, no? Dove ci sono violenze, dove tutti i momenti, no? Siamo un po' tentati di eliminare questa cosa qui, è molto facile essere risentiti, eh? Abbiamo bisogno di ritrovare la buona memoria di chi ci ha fasciati, di chi si è preso cura di noi, di chi ci ha sorpresi, di chi ci ha fatto ricominciare nella vita. Ecco, questa è una parola sorprendente, molto sorprendente, peraltro è già scritta nel nostro corpo, perché tutti siamo figli, eh? Vero? Su questo non ci sono differenze, questo lavoro lo possiamo fare tutti, perché non è un'etichetta, non so, del praticante piuttosto che no, del credente o del non credente, cioè, questa cosa siamo tutti, nella diversità delle nostre storie, no? Ma intanto se torniamo indietro, ecco, ci riconosciamo figli. Questo è un bellissimo esercizio che ci sorprende, ci tiene in piedi e ci fa vivere. L'inizio della storia di Gesù è questo, capite? Non è Gesù. Bello questo, no? I Vangeli potevano iniziare dicendo: vi racconto del grande mito Gesù, del grande combattente che, ovvero l'Odissea, piuttosto che l'Iliade, no? Gli eroi. Nel Vangelo non c'è niente di tutto questo. Si racconta di Gesù partendo da ciò che c'è prima di lui. Bello. Ciò che appunto lo ha accolto, o anche non accolto. Chi sono quelli che non l'hanno accolto? C'è qua, e guardate che Luca è tremendo, nella poesia apparente di quella scena, altro che poesia, eh? Perché ci sono i potenti detentori della politica e del culto, notiamolo, tutte e due, che sono da un'altra parte. Evidentemente attendono un altro Messia, non certo uno così, avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia. Sentite, il coltello che gira nella piaga, come si dice, guardate che Luca è tremendo, eh? Molto poetico, ma tutt'altro che retorico. Andiamo avanti. Siamo nel momento in cui Gesù sta vivendo la sua età adulta, va bene? Potremmo dire il presente della sua storia. Si ritrova non a Betlemme, non a Gerusalemme, ma in terra straniera, straniera per quel tempo, a nord della Galilea, sostanzialmente l'attuale Libano, per intenderci. Terre che non sono mai state tranquille, avete notato, da sempre. In terra straniera. Adesso Paolo ci legge questo secondo testo che è veramente sorprendente, forse ancora di più. Siamo al capitolo 15 del Vangelo di Matteo, versetti 21-28. Ascoltiamo quello che succede.
Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione e si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
Cosa ne pensate? Non lo so, ma qui c'è un atteggiamento di Gesù un po' stranetto. il nostro bel Gesù tutto imborghesito, no? Tutto buono, tutto educato. Avete sentito? Cioè, questa straniera cananea arriva, dice: ho una figlia tormentata da un demonio, guariscila. Ho già sentito e visto quello che hai fatto. Io mi fido di te. Gesù non le rivolse neppure una parola, capite? Lei insiste e si sente dire da Gesù: io non sono venuto per te, tu sei una straniera. Un po' leghista Gesù, eh? Se lo leggiamo così, dici: cazzo, io non sono venuto se non per le pecore perdute della casa di Israele. Cioè, tu sei una straniera, non fai parte del popolo di Israele, dunque statene dove sei, ciascuno a casa propria. Sì. Questa donna che insiste e risponde per Elina, avete notato? Sì, però i cagnolini, quando tu, Signore, dici: non si prende il pane di chi è degno e per gettarlo ai cagnolini. Cioè, capite che qui Gesù veramente fa una figura, che voglio dire, no? E questa donna che interviene, riprende questa cosa sprezzante di Gesù e dice: sì, però c'è qualcuno che si ciba anche di quelle briciole. Come dire: ragazzo, datti una mossa, cioè io non è che sono niente. Risposta di Gesù: grande donna è la tua fede, ti sia fatto quello che hai detto. Ora qui è inutile che ci cerchiamo tanto, perché ci sono esegeti, studiosi, eccetera, ma però questa è una simbologia per dire certe cose, che qui siamo di nuovo di fronte a uno di quei testi sorprendenti che ci manifestano tutto il realismo dell'incarnazione. Qui che cosa succede? Che Gesù impara qualcosa che prima non sapeva, o meglio, che non poteva sapere prima dell'incontro con quella donna. Gesù è maestro e Signore anche in questo, per come sa imparare dall'altro. Allora qui Gesù non è più leghista, anzi, esattamente il contrario. Ecco perché vi ho detto: la fraternità si impara. Nel Vangelo la fraternità, la relazione con l'altro, non è una cosa retorica. Vogliamoci bene, queste cose, no? È quello che abbiamo letto adesso, è un confronto. Ed è il momento in cui l'altro, che è proprio altro rispetto a te, ti spiazza. Gesù ha imparato dal dialogo, confronto e, scusate, scontro, perché tale è, con quella donna, che non era venuto solo per qualcuno, ma per tutti. Cosa che la Chiesa stessa imparerà poi, vi ricordate? Paolo che andrà a dire a Pietro: carissimo Pietro, guarda, anche i pagani si convertono, e noi non lo sapevamo ancora. Concilio di Gerusalemme, eccetera, no? E alla fine la Chiesa dirà: ha ragione Paolo. Ma questo è già racchiuso dove? Nell'atteggiamento stesso di Gesù. Ora, questo mi pare altrettanto sorprendente, perché ci dice questo altro segreto per la nostra vita: il senso della fraternità. Lasciati sorprendere e spiazzare dall'altro, perché nessuno è padrone a casa sua, ma neanche in famiglia, vero? Ma dove? E meno male, la vita reale è il confronto continuo con l'altro che è diverso da te. E se un amore è vero, è l'amore che custodisce le differenze. Non perché diventino ciò che allontana, ma l'unità è l'unità tra le differenze. Cioè, quando ci guardiamo in faccia. Mi sembra che questo testo sia estremamente indicativo dello stile che Gesù ha nel vivere le relazioni con gli altri. Le prende talmente sul serio da lasciarsi totalmente coinvolgere dalla novità dell'altro. Un ultimo passaggio. Scrivendo è andato via la citazione. Comunque ci troviamo al Vangelo di Marco, al capitolo 14, l'unzione a Betania. Capitolo 14 del Vangelo di Marco. Siamo quasi arrivati alla passione di Gesù. E quindi arriva il momento culminante della sua vita. Se volete l'immediato futuro. La storia, state notando, c'è un passato, l'essere figli, c'è un presente, le mie relazioni, il proseguire della mia vita, c'è il momento in cui si prospetta un futuro, per Gesù in questo momento molto difficile, da lì a poco la passione e l'attesa di una speranza anche per lui. Poco prima del racconto della passione sentite quello che succede.
Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso d'alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra di loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e dargli ai poveri, ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: «Lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me». Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto.
Non si dica che non esistono le donne nel Vangelo, eh? Ah, questa sarebbe un'altra cosa molto interessante. Nei tornanti decisivi della vita di Gesù ci sono sempre le donne. Ebbene sì, guardate solo questi testi. Maria, la madre, questa donna cananea e adesso quest'altra. La donna del profumo, cosiddetta. Oh, intanto questo testo è interessante perché esiste in tutti e quattro i Vangeli, e già questa cosa è rarissima, Quindi qui si fa riferimento ad un gesto, ad un episodio che è avvenuto e che ha avuto un'importanza notevole, tant'è che tutti e quattro gli episodi narrati nel Vangelo riguardanti questo testo, questo gesto, sono molto diversi. Con degli arricchimenti, con delle diversità, no? Quindi vuol dire che lì è successo qualcosa che ha avuto un richiamo, un riscontro, una eco molto molto forte, tanto da arrivare a dire da parte di Gesù: grazie a questo gesto questa donna la ricorderete per sempre. Infatti noi oggi la stiamo ricordando, dopo 2000 anni. Avete capito che cosa succede? Contesto familiare. Siamo in una casa a Betania. Betania è interessante perché è il luogo delle amicizie di Gesù. Vi ricordate Marta, Maria, no, tutta la questione, Lazzaro, no, che poi viene risuscitato, eccetera. Gli amici di Gesù. È il luogo in cui Gesù si reca per avere una familiarità con qualcuno in particolare. Anche questa è un'esperienza umana fondamentale, no? C'è proprio l'esperienza alta, profonda dell'amicizia. Quando appunto vai in una casa dove se vuoi stai anche zitto perché non stai bene e va bene lo stesso, oppure ti devi sfogare e parli, ok? Cioè questi momenti, e spesso troviamo Gesù lì a Betania. In questo contesto familiare questa donna improvvisamente fa questo gesto, prende questo profumo, ma tantissimo, rompe questo contenitore, nardo, quindi qualcosa di preziosissimo, e lo pone sul capo di Gesù. In altri testi, in altri evangelisti, questa donna non fa propriamente questo gesto, ma con il profumo profuma i piedi di Gesù. Beh, qui c'è un'indicazione interessante, eh? Che cosa succederà durante l'ultima cena? Gesù laverà e profumerà i piedi ai suoi discepoli. Ancora una volta presumibilmente, dov'è che Gesù ha imparato a fare questo? Se non quando si è sentito unto, lavato e pulito, ancora una volta. Ancora una volta. Poco prima della passione, un gesto. Ora, si presume che un intero contenitore di olio che ti viene buttato in testa, capite, non dobbiamo spiritualizzare troppo il Vangelo, altrimenti ne perdiamo lo spirito, appunto. Vuol dire che, come minimo, sulla pelle di Gesù, quel profumo è rimasto lì per un bel po' di giorni. E che cosa è successo dopo? Quali sono stati i gesti successivi di Gesù? La sua passione. Presumibilmente, non solo questo gesto, ma questo è uno di quei tanti gesti che hanno permesso a Gesù di riconoscere l'amore, la cura del Padre, anche nel momento drammatico della sua passione, dove non c'era più il profumo di nardo, ma il profumo, meglio, l'odore drammatico della polvere, del sangue, delle ferite. Eppure quel gesto, quel profumo è rimasto, come dire, so, ho imparato dalla vita che soltanto così la vita riesce, quando la si dedica, quando si serve. Ma dove l'ho imparato questo? Se non dal gesto di quella donna, se non da quel confronto che ho avuto, se non da quelle fasce che mi hanno protetto e custodito quando ero in quella mangiatoia. Ecco perché ho scritto sentirsi amati per amare e servire, perché in un'altra versione, sempre di questo gesto, c'è qualcuno che si scandalizza, no? Avete sentito? Che scandalo questa roba qui! E Gesù in un'altra versione risponde, dice: donna, ti sono perdonati i tuoi peccati perché hai molto amato. A chi ama poco gli si perdona poco. Vedete, qui c'è il tema di un amore che ci precede e che è capace di cambiare totalmente il nostro modo di essere, il nostro cuore, il nostro modo di stare con gli altri. Ma tutto questo avviene sempre attraverso un gesto molto concreto, immediato, di attenzione, di cura. E anche un gesto di profezia questo, perché questa donna coglie qualcosa che altri non colgono. Molto interessante. Poco prima della passione, questa donna diventa addirittura colei che ci fa entrare nel modo giusto in quello che poi verrà raccontato dopo. Ora mi sembra che qui siamo veramente sorpresi da una storia che prende le nostre storie e ci dice: questo è il segreto per poter custodire un amore, un legame. Riconosciti figlio, fratello, datore di vita, ma non pensare che questo sia già scritto in un concetto. È da imparare vivendo. Ecco perché Gesù è Signore, non perché sapeva tutto in anticipo. Come potrebbe essere il Signore della nostra vita? Sarebbe un mago, è un'altra cosa. È Signore nel suo modo di aver imparato fino in fondo. Ecco perché noi possiamo imparare da Lui. Scusatemi il gioco di parole, imparare da chi ha saputo imparare. No, questo mi sembra che ci dia una scioltezza, un respiro mica da poco, eh? Vedete, noi non siamo solamente il frutto del nostro fallimento. Siamo ciò che faticosamente impariamo ad essere, a diventare tutti i giorni. Allora qui si apre un futuro, quello che Gesù stesso ci apre, ma vivendo esattamente così, imparando. Che ora abbiamo fatto?
25.
Mi date ancora 5 minuti, 10 al massimo. No, perché poi, dovete riflettere voi su questo, non voglio appunto caricarvi di parole mie, perché oggi è un ritiro, ricordiamocelo sempre. Faccio solo un passaggetto molto veloce, così vi lascio alcune domande proprio per la vostra riflessione più personale. Al centro della vita pubblica di Gesù c'è un gesto che, sapete bene, anticipa quella che sarà poi l'Eucaristia, e si parla già di pane, e di pane spezzato, condiviso per tutti, eccetera, e la famosa moltiplicazione dei pani, che è di nuovo presente in tutti e quattro i Vangeli, quindi qualcosa di assolutamente decisivo. Qui vi lascio la versione di Matteo, vanno bene anche le altre, ma perché questa mi sembra particolarmente interessante. Non la leggiamo, però presumibilmente credo che ci ricordiamo tutti abbastanza bene il senso, no, e l'incedere di quell'episodio. C'è l'esperienza di una folla molto grande, vi ricordate, che è lì da molto tempo, da giorni addirittura, nell'ascoltare Gesù. A un certo punto i discepoli alzano la mano e dicono: Signore, c'è un problema. Come facciamo a rimandare via tutta questa gente che è a digiuno da un sacco di giorni? Problema, noi un po' di pane ce l'abbiamo, ci sembra che sia troppo poco, che facciamo? Gesù, che dice una serie di cose, non è che fa il miracolo, perlomeno subito, ma rimanda di nuovo i discepoli. Ma eppure avete qualcosa? E allora che cosa può succedere? Discutiamone, parliamone. Alla fine, datemi questi pani. Pronuncio la benedizione, rese grazie, l'anticipo è di ciò che sarà il gesto dell'Eucaristia, e tutti ebbero da mangiare, non solo, ma un sacco di ceste avanzate. Per chi verrà dopo? Gesù non sprecone, ebbene sì, come già aveva fatto quella donna che aveva sprecato un sacco di olio. Non è che lo spreco è sempre negativo. Quando è uno spreco d'amore, è qualcosa che rimane ancora in sovrappiù e anche per altri. Questo non dimentichiamolo mai. In questo senso non è spreco. Allora, mi sembra che questo gesto ci possa consegnare alcuni interrogativi che ci sorprendono per la nostra storia. Intanto ci soffermiamo come prima domanda su ciò che i discepoli appunto chiedono a Gesù: come possiamo trovare i pani? Ecco, questo è un tema importantissimo, perché sostanzialmente vuol dire questo: il buono ci è sempre dato. I discepoli hanno ragione, non possono trovare semplicemente da sé il pane per poter dare da mangiare a tutti. Questa sarebbe una forma di onnipotenza, e noi tante volte rischiamo di avere un pochettino questa idea, magari anche per il bene, lo zelo per il bene, paradossale, ma anche il bene può diventare un idolo. Pensate il kamikaze, lo fa per un bene, a modo suo, secondo il suo modo di pensare il bene, per zelo mi faccio esplodere, capite? È vero che l'esempio è un po' forte, ma per capirci, no? Allora, intanto, perché Gesù coglie, credo, una intenzione vera nella domanda dei discepoli? Perché intanto i discepoli riconoscono: da noi possiamo fare poco. Dove lo troviamo il pane per poter dare da mangiare a tutta questa gente? Gesù intuisce in questo interrogativo una disposizione buona, perché il buono, il pane buono, ripeto, ci è sempre dato, non può venire esclusivamente da noi. Allora la prima domanda è sull'essere figli: ti lasci sorprendere dall'altro che può diventare pane buono per te? Perché da te solo forse riusciresti a fare poco o comunque molto meno, o tendi a diventare il padrone dell'altro? Pensiamoci a questo interrogativo. Intanto credo che questa sia la disposizione fondamentale. Riconosco che posso muovermi, posso fare qualcosa nella misura in cui accolgo un pane che mi è dato, che non sono io a produrmi. Anzi, se vedessi solo il poco che ho, mi verrebbe da dire, oh caspiterina, è un po' pochino. Poi in realtà Gesù fa leva anche su quel poco che i discepoli hanno. Ma intanto questa è una disposizione fondamentale affinché il pane si moltiplichi. Riconosci di non essere padrone della vita, ma di essere figlio. Seconda cosa, tutti mangiarono. Questa è la conseguenza di ciò che avviene. Il buono, il pane buono, sta nella condivisione. Attenzione, questo è un passaggio importantissimo. Non prima abbiamo qualcosa, poi lo condividiamo. Il pane diventa buono, cioè diventa pane, soltanto se condiviso. Riesco a spiegarmi? Cioè è diverso dire io ho una cosa, poi la condivido. No, quella cosa lì non è cosa, non è pane, non è buono, se non attraverso la condivisione. È così che il pane diventa spirito. Guardate che questo è un passaggio importantissimo. Non c'è prima il pane, poi qualcuno preso da zero lo condivide anche. Sentite che dietro ci sarebbe un po' di pietismo, no? Come dire, vabbè, capisco che devo essere un po' più buono, no? No, qui è molto più forte. Cioè Gesù dice ai discepoli, tutti mangiano e per il fatto che il gesto è quello del condividere, quello è pane. Pensate all'Eucaristia. Diventa la presenza reale di Gesù nella misura in cui quel pane è condiviso e c'è un gesto che poi si fa concreto tra di noi. È una roba forte questa, eh? Una roba forte. Ecco perché la Chiesa, se sta veramente dentro l'Eucaristia, non può che essere così. Altro che chiusa. Vorrebbe dire l'opposto dell'Eucaristia. Ci sarebbero tanti discorsi, che penso intreccino tante vite vostre di chi è qui oggi, eh? Però riformulo la domanda a livello personale per ciascuno di noi. Dunque questo vuol dire che siamo fratelli. Come condividi la tua storia, le tue ferite, le tue gioie con l'altro? Perché nella misura in cui facciamo questo, quello diventa pane. Ok? Terza ultima cosa, i pezzi avanzati. Matteo dice 7 sporte di pane, altri evangelisti dicono 12 ceste di pane. Questo vuol dire che nell'altro c'è del buono. Riusciamo a vedere suscitare il buono e il bene dell'altro? Fino a moltiplicare a tal punto un pane da riconoscere che anche tutto quello che non utilizzo, perché avanza, sia utilizzabile per chi oggi non accede a quel pane. Eppure c'è, è già presente per altri, perché se io il pane lo ricevo e lo condivido, vuol dire che riconosco che c'è sempre del buono nell'altro che mi viene incontro. Questo è un bel lavorone, o no? Riconoscere cioè che la presenza dell'altro ha qualcosa di buono dentro per il fatto che è davanti a me, anche quando tante volte fatico a riconoscerlo. Questa può essere un'altra domanda, eccola qui, cioè riesci a vedere il buono che c'è nell'altro perché diventi pane buono per te senza risentimento, senza invidia? È molto difficile questo, no? È un passaggio molto forte, vero? Però mi sembra anche di nuovo promettente, no? Perché questo gesto di Gesù ci dice appunto, non fermarti soltanto alle ferite, non fermarti soltanto a ciò che immediatamente vedi dell'altro, perché nell'altro c'è del buono. Non so, sono cose che vi lascio lì, su cui rifletto anch'io, che vi sto parlando, no? Cioè come la storia di Gesù, il suo gesto, il suo modo di essere, ci provoca su tutte queste grandi domande che, vedete, toccano i legami tra di noi, perché siano custoditi, siano rinnovati. Riconosciti figlio, non padrone della vita, ma custode, fratello, e non contrapposto all'altro. Come generi vita nell'altro, riconoscendo il buono che c'è nell'altro. Dico, sarebbe bello fare questo lavoro anche a livello di coppia, anzi, forse in particolar modo, guardandosi in faccia e dire, stiamo diventando pane buono l'uno per l'altro, imparando esattamente da Gesù. Concludo con questa frase di Silvano Petrosino, in un suo testo molto bello, dice questo: l'uomo è l'aperto, talmente aperto da riuscire ad arrivare fino alla bocca dell'altro. Beh, ci sarebbe un tema bellissimo sul bacio, per esempio, no? Sì, sì. Però sai anche questo. Cioè, che cosa ci sta dietro a un gesto come il bacio, no? Che non si improvvisa. Cioè, tu arrivi alla bocca dell'altro, capisci? E in quel momento di per sé hai il potere di soffocarlo. Ci pensate? Cioè, di chiudergli la bocca, oppure di porre il gesto in assoluto più alto per dire l'amore verso di lui. Basta un attimo, Cioè, pensate l'altezza di un gesto umano così. Da questo punto di vista la carità è forse la forma, antropologicamente vuol dire umanamente, più aperta di apertura. Forse essa è il solo luogo all'interno del quale lo stesso pane, nella mano che lo porta alla bocca dell'altro, si trova trasformato in spirito. Non prima, ma attraverso quel gesto. Qualcuno un giorno ci ha dato da mangiare e noi non eravamo ancora capaci di questo. Lì si è trasformato in spirito quel cibo, perché ci è stato dato. Forse l'uomo è un essere spirituale proprio perché sa rispondere al bisogno materiale dell'altro uomo. Forse la spiritualità di quell'essere spirituale che l'uomo rivela al suo ultimo volto proprio nel pane spezzato e condiviso con l'altro. Forse la carità è l'umanità stessa dell'umano. E concludo. La storia di Gesù è stata questo. Imparare questo, dall'inizio alla fine. Vedete? Senza uscire per un istante dalla normalità della vita, ma ridando profondità a tutti i gesti della vita, da cui appunto impariamo a volerci bene, perché penso che questo sia il desiderio, il sogno, l'attesa di tutti dentro ogni legame umano, anche con i suoi fallimenti. Eppure dopo la storia di Gesù, noi non siamo esclusivamente il nostro fallimento, siamo tutto questo, tutta questa fatica di imparare, fino a portare il cibo alla bocca dell'altro, perché si trasforma in spirito, e diventare pane l'uno per l'altro. Mi fermo qui perché ho già parlato eccessivamente, essendo un ritiro. Vi chiederei proprio di fare questa mezz'oretta, penso, proprio per voi, e provare a lavorare un po' su queste suggestioni che spero possano essere sentite per la vostra vita.